Bene, 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 ci siamo e vabbè, è stata una discussione molto, molto bella sulla Juve, approfondimento con un'analisi sul mercato in questo momento che ci sta tutta. Intanto vado a prendere anche, ringrazio Fabio Bazzani per stare con noi. Ciao Fabio!
Ciao, 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 buon pomeriggio.
In studio con noi Stefano Impallomeni, Andrea Pervincenzi, ben trovato.
Ciao Fabio.
Allora, cambiando un attimo, poi recuperiamo anche un po' di messaggi, perché prima parlavamo, Fabio, per riportarti, abbiamo analizzato un po' il mercato della Juve, le spese fatte, quello che non ha in questo momento portato il mercato della Juve e quindi anche quello che è il cammino in questa prima parte della formazione bianconera. Poi se hai un'idea te la chiedo subito, perché ci siamo insomma molto approfondimento su quello che è stato anche il rendimento dei calciatori ad oggi per le spese che sono state fatte, e in effetti il rendimento non è diciamo conforme a quello che poi è stata la spesa.
No, beh, sì, sicuramente in questo momento è chiaro che è una Juve altalenante ad alti e bassi, perché già mettere dentro tanti giocatori nuovi non è così facile e scontato farlo nell'immediatezza. Poi se questi giocatori o per infortuni o per altri motivi ci sono, non ci sono, sono al 50%, è ovvio che il risultato finale è che praticamente ad oggi le potenziali possibilità di incidere del mercato della Juventus sono rimaste molto, molto ridotte, ecco. Quindi questo l'auspicio per chiaramente Thiago Motta, tifoso della Juve, che da qui prossimamente riescano a incidere, perché è normale che è stato cambiato tanto, e se il mercato della Juve dovesse continuare ad avere del rendimento ad alti e bassi, di conseguenza il rendimento della squadra non potrebbe salire con continuità, perché molto dipenderà da quanti nuovi riusciranno a inserirsi velocemente e a dare un contributo importante su tutti i Copmaners. Che,
esatto, che al momento non si capisce qual è il vero Copmaners, se è quello dell'Atalanta o questo attuale.
Sì, ma sono pesanti, sono indicative le parole dell'allenatore, che non è uno che si spende molto per i singoli, non lo faceva neanche a Bologna, ma più di una volta ha sottolineato invece l'importanza di Copmaners dentro la Juventus, no? Quindi c'è bisogno di questo giocatore, non tanto per quanto è stato pagato, è chiaramente il valore che gli dà la Juventus, e quindi ti fa capire quanto è importante, ma proprio sulle parole dell'allenatore, che ha ripetuto più volte l'importanza e la centralità di questo giocatore. Però è chiaro che deve alzare il livello, perché il Copmaners di adesso, per l'amor di Dio, è stato fuori per infortunio, però è ancora lontano parente di quello che la Juve si aspetterebbe.
Assolutamente. E tra poco c'è anche un audio, così recuperiamo anche un messaggio di un nostro ascoltatore. Andiamo anche un po' un attimo, non so se volete aggiungere qualcosa su questo tema, perché
no, guarda, riprende molto quello che avevamo detto. Poi bisogna vedere qual è il livello di Copmaners.
Esatto. Perché rientra in quel discorso dei giocatori dell'Atalanta che lì hanno un rendimento quando invece ne hanno un altro.
Quello che dicevamo prima, anche Fabio ha giocato. Fabio, quante presenze c'hai? 300-400 partite? Avrà giocato con giocatori molto forti e con giocatori normali e con giocatori scarsi.
Sì, assolutamente.
Quando toccano la palla i giocatori veramente forti, il compagno di squadra se ne rende conto. Quando gli dà la palla, se gliela dà, se non gliela dà, i tempi. E questo è il calcio, no? Io credo che la Juve, Fabio, si sia fidata troppo, lo posso dire anche con 6 mesi d'anticipo, delle potenzialità dei giocatori. Cioè tutti questi giocatori che tu prendi a 20, pensare che diventeranno tutti giocatori che valgono 90 è pure un po' presuntuoso. Cioè alla Juve devi dire, cioè Bazzani quando faceva l'attaccante era un attaccante di medio livello, no? Fabio, non t'arrabbi, no? Giocatore che faceva i gol, molto forte in acrobazia, di testa tra i migliori in Serie A, nella copertura dell'area di rigore, sveglio, uno furbo, si mangiava i difensori. Non è riuscito a fare quello scattino che lo portava in una big. Che significa? Che quando la Juve doveva vedere un attaccante, magari dice Bazzani, secondo me, più da Sampdoria, più può arrivare alla Fiorentina, magari può arrivare alla Roma e si gioca un posto con l'attaccante titolare alla Roma. Però dice, oh, senti, io prendo Tevez, senti, io prendo, chi è il più forte che c'è? Prendo Higuain.
Quindi scusami.
Io ti dico che questo ragionamento la Juve lo doveva fare su almeno 4 titolari, cioè su un difensore centrale, purtroppo si è fatto male Bremer, magari prendere Calafiori, forzare quell'acquisto lì, su un grande mediano e su un grande trequartista o centravanti, dipende dove gli voli mettere i soldi. proprio la certezza se sei la Juve. Per me andare su 10 potenziali elementi, come ha detto anche Fabio,
è un rischio, certo, è un percorso.
Bravo Stefano, un percorso diverso, però
diverso, è un investimento,
è una marea di insidie,
e poi vedi se vai a raccogliere, ma insomma,
o no, dire, Fabio,
noi dobbiamo valutare Fabio poi è uno straordinario talent, voglio dire, osservatore. No, volevo concludere su questo, Fabio, cioè noi dobbiamo valutare partita dopo partita e le partite, questo noi dobbiamo fare questo. Poi quello che succederà, se la Juventus vincerà lo scudetto, se la Juventus si inseriranno i combiners e le cose, poi uno può avere sollevare delle perplessità. Nel frattempo però leggi, sesto posto, 21 punti. 11 partite, mi sembra abbastanza.
5 punti in meno dello scorso anno.
Mi sembra abbastanza per capire di avere un quadro, diciamo, complessivo di quanto abbia fatto Motta, secondo me, sul campo bene e quanto sia stato fatto, forse col punto interrogativo, in sede di campagna acquisti. Poi,
certo.
Poi, se tutto andrà bene, noi saremo qui ad analizzare il contrario. E
diremo
però,
bravo a chi ha indovinato le.
Esatto, però ti fare, secondo me, le proprie opinioni. E pensare che uno ha ragione sempre a tempo indeterminato è una stupidaggine, cioè secondo me è una chiusura totale di fronte a un'analisi che va fatta invece ad ampio respiro e con le braccia aperte, insomma, nel senso che uno deve star sereno, cioè non deve avere ragione in questo, deve andare ad approfondire. Allora noi facciamo analisi partita dopo partita, Fabio, e diciamo che la Juventus è in ritardo per una serie di motivi, ma è in ritardo perché è sesta in classifica e ha tre squadre di cui nessuno
metteva
tranne l'Atalanta, metteva davanti la Juventus.
Due sicuro.
Quindi, dopo 11 giornate, io mi sento libero di dire c'è qualcosa che non va. Poi, nessuno boccia nessuno, però secondo me l'analisi è questa. Poi prevedere quello che succederà fra tre settimane, se la Juventus sarà prima, diremo bella ripresa, bella crescita, con Mainz senza rito, Nico Gonzalez ha fatto 3 gol, per adesso abbiamo visto molto poco da quel punto di vista.
Assolutamente.
Poi Marco, visto che c'è Fabio, io lo sento spesso in telecronaca, e ti faccio pure i complimenti, Fabio, perché nelle contrapposizioni tattiche, secondo me sei nettamente tra i più bravi, se non il più bravo, cioè come l'avversario ti va a prendere, le uscite dal basso perché derivano da lì, cioè sei uno che e spieghi anche in maniera che arriva a tutti. Quindi se poi levi il mercato e entri un po' sul campo a livello tattico, se uno vuole parlare di 2 minuti di Thiago Motta, che aveva delle idee secondo me eccezionali di quello che ha fatto a Bologna, cioè Fabio, il Bologna quando lo andavi a prestare l'anno scorso era un suicidio, perché tra rotazioni, questo costruiva in maniera particolare con i difensori centrali in verticale, era una cosa molto innovativa, no? Bologna chi l'ha mai visto? Un difensore Lugumì che costruiva,
nessuno,
riusciva a rompere le marcature degli avversari nell'uno contro uno e si distendeva avendo Zirze che sul primo passaggio riusciva a coprire palla e a distribuire, e quindi poi con gli esterni andava. Quindi poi secondo me, non so come lo giudichi Fabio, secondo me il lavoro, come ha detto Stefano, di Motta, secondo me è molto positivo, perché è un allenatore che comunque ha le sue idee, è molto convincente con i giocatori, li vedi, sono dritti, non è che uno c'ha una titubanza, si fa quello che dice, che propone l'allenatore, lui è bravo a trasmettere, però sulla qualità dei giocatori secondo me l'incidenza è comunque altissima, con tutto che l'allenatore è fondamentale in questo periodo storico, cioè la qualità, io ti arrivo a portare la palla nella tre quarti a Vlahovic, se tu mi devi fare una giocata di prima e me la devi ruotare da un'altra parte, se me la sbagli una volta su tre, a me mi ammazzi con l'uscita dal basso, capito che ti voglio dire? Mentre Zizzi l'anno scorso faceva 3 su 3, e quella è la vera differenza. Quindi poi secondo me la squadra non è costruita benissimo, ecco Fabio.
No, ma sai, allora innanzitutto secondo me c'è un aspetto che avevo già detto, che i giocatori, è vero che quelli che sono stati presi sono potenziali giocatori forti, ma che ad oggi non sono assolute certezze, un po' per una questione di prezzi, ma perché secondo me è stato messo al centro del progetto l'allenatore nella Juventus, cioè nella Juventus secondo me il principale acquisto nell'ottica societaria è stato proprio Thiago Motta, quindi la sua personalità, il lavoro fatto a Bologna e quello che potrebbe dare a tutti chiaramente i giocatori della Juventus e il contesto. Però poi è chiaro che il calcio che tu riproponi a Bologna, ma non è una questione di piazza, perché la Juve è più difficile, è sicuramente più difficile, ma non riesce a ritrovare lo stesso contesto, mi spiego, cioè nel calcio che faceva Thiago Motta, che era un calcio straordinario, a Bologna l'hai detto tutti, vanno a pressare, ruotava, usava il portiere, i difensori verticali, ma poi dopo svuotava lo spazio dove si infilavano tutti, perché era un attaccante che era un regista offensivo e non un centravanti. E Vlahovic ha completamente caratteristiche diverse rispetto a quelle.
Però scusami, Fabio, qui non è più l'allenatore che deve trovare. Cioè, voglio dire, lui non si può trasformare in Zirkzee, Vlahovic. Non è più l'allenatore che deve fare un passo verso il giocatore e trovare una soluzione diversa. Io faccio questa domanda.
Secondo
perché lui comunque.
Le caratteristiche sono quelle, Marco,
la vedo dura.
Le caratteristiche del giocatore, tu dici. Mamotta non può fare un passo verso il giocatore, cioè questo non può fare quel lavoro.
No, certo.
Lui non può venire in mezzo a prendere il pallone.
Tutto si può fare.
Deve Fabio,
quando
si arriva,
possa migliorare, si fa.
Fabio, quando arrivava un cross dal fondo fatto bene, cioè primo, secondo palo, fuori, quando sfilavi dietro,
oppure
c'era l'attaccante che lo sentivi.
Oppure,
no?
Parliamoci chiaro, io faccio questa domanda velocissima. Oppure Vlahovic non è l'attaccante che vale quella cifra che è stata pagata, perché a questo punto ci sta pure fare una valutazione di questo tipo. Cioè,
secondo me, Fabio, ti passo la palla, ad altissimo livello, per me Vlahovic è troppo poco, cioè sa fare alcune cose fatte bene, perché è uno che la palla riparte col mancino, c'ha acrobazia, è bravo di testa, non è eccezionale, però è forte anche di testa, quando esce di schiena al pallone, quando dà schiena alla porta avversaria, per me, per stare a quello lì fa troppa fatica. Cioè, Fabio, io mi ricordo, capito che ti voglio dire? Quando Lewandowski viene incontro è un 10, e quando è rivolto verso la porta avversaria diventa
un livello, è un'altra categoria.
Però, lo so, la Juve deve trovare però quell'attaccante lì, forte di schiena e forte frontale alla porta. Purtroppo nel calcio di altissimo livello, secondo me, non basta magari essere solamente uno molto forte in area di rigore.
Fabio, poi voglio coinvolgervi su. Vi riporto un pezzetto di Inzaghi che ha parlato. Dicevi, Fabio, su Vlahovic a chiudere? Su Vlahovic? Ma c'è? Abbiamo perso? Abbiamo perso. E Andrea, al volo ti porto anche a te, Stefano, su un altro tema che oggi è sui tre. L'Atalanta sta andando fortissimo, no? Cioè, abbiamo visto anche il modo di giocare, i tanti gol che sta facendo. Mi dite, secondo voi, in questo momento, cioè, ci sono tre giocatori che sono in grandissima condizione. De Ketelaere è un altro giocatore rispetto a quello che avevamo visto col Milan e che avevamo anche, tra virgolette, messo in dubbio, no?
Sì.
Esatto. Poi Lookman l'abbiamo parlato tutti. Ci metterei Retegui perché sta facendo. L'abbiamo ripreso, Fabio?
Sì, è caduto la linea. Sarà stato Thiago che ha buttato giù perché non era d'accordo.
No, ascolta, andiamo un attimo sull'Atalanta, così ti coinvolgo anche a te, perché voglio chiedere una cosa. Tre giocatori che stanno facendo molto bene: Retegui, De Ketelaere e Lookman. Qual è, secondo voi, in questo momento il giocatore chiave di questi tre, o se nell'Atalanta, in questo momento, in questa squadra? Perché prima avete citato anche Ederson, voi, che sta facendo un grande lavoro. Io ho preso il fronte offensivo.
Secondo me ci sono tutti lì.
L'uno serve all'altro.
Rispondo così. Lookman ti aiuta in alcuni momenti, poi insomma Fabio lo sa bene. In una stagione positiva, proficua, entrano in scena, ci sta diciamo il protagonista del mese, dei due mesi, no? Che trascina l'altro. Poi dopo si danno la staffetta, il testimone, allora c'è De Ketelaere. Per adesso, secondo me, hanno un alto rendimento là davanti tutti quanti.
Tutti quanti.
E anche in mezzo al campo.
Retegui ha fatto una roba.
Sì, sono d'accordissimo con Stefano, e quindi l'equazione della risposta di Stefano, che mi trova d'accordo, è che l'uomo chiave è Gasperini, che sa scegliere chi usare in quali partite. Cioè, capisce in base all'avversario che va a fare.
Tipo domenica mette Pasalic e mette Retegui in panca.
È ovvio, perché domenica sa che la morsa Rachmani buongiorno. Addirittura con Politano che difende 5, Di Lorenzo si stringe, potrebbe soffocare Retegui e dargli riferimento. Lui toglie il riferimento, mette larghi Lookman e De Ketelaere.
Tutta mobilità, quindi, è vero.
Avete visto cosa hanno combinato. Quindi cioè, i giocatori sono forti tutti, perché a livello individuale. Poi dopo c'è l'allenatore che riesce a valorizzarli, perché legge la partita in una maniera, uno piuttosto che l'altro. Retegui ti entra a partita iniziata e ti fa il gol pre, quindi hanno un potenziale straordinario, ma c'è un allenatore che secondo me continua a fare la differenza.
Che fa la differenza, dai.
Calcola, però Fabio ha detto una cosa che è stata sottovalutata: la scelta che ha fatto in una partita così importante Gasperini, cioè,
ha tenuto il capocannoniere,
cioè lui ha detto buongiorno Rachmani,
e qualcuno dice questo si è impazzito, no? Quando legge
buongiorno, ha detto Fabio buongiorno Rachmani sull'uomo, soprattutto buongiorno è un animale, cioè con la palla in contro ti dà una spalata, ti fa perdere l'equilibrio,
ha tolto i punti di riferimento e l'ha ammazzato sulle fasce,
gli ha aperto questi due attaccanti. Lookman che è veloce, magari è un po' più rifinitore, ma è uno che c'ha gamba ormai, strappa anche perché è un giocatore completo. con Pasaric magari uno furbo si sa inserire, che arriva da lontano, capito? Non so, sta lì, no, ma arriva in area.
Manca il punto di riferimento da marcare.
Da marcare, capito? Quando il centrale vede, va, non c'è nessuno.
Sì, esatto. Sì, sì.
Cioè, non c'è nessuno.
È una grande mossa quella.
E quindi, però sai che c'è, l'ha fatta talmente contro... cioè praticamente fai fuori l'attacco. Pensa quando è andata la formazione, Fabio, rifinitura il giorno dopo,
una bella mossa,
ha fatto alla riunione tecnica, hanno visto che questo è matto, avranno pensato pure i compagni, e invece poi
no.
È incredibile come gli ha dato.
Sentite,
gli ha dato...
l'ultima ve la faccio sull'Inter e poi ci salutiamo, no, perché ha parlato pure Inzaghi, ha detto che è lì che l'Arsenal è tra le favorite, e la Premier mi intriga ma sto bene all'Inter, insomma lui la Premier lo ha chiamato United. Esatto. No, e da queste due partite dell'Inter, Arsenal e Napoli, cosa vi aspettate di capire dall'Inter? Parte Fabio, parto da te, poi sento qui studio. Cosa ti aspetti di capire di questi due test, che sono comunque due test importanti,
Sì, sono due test importanti e mi aspetto di vedere l'Inter che chiaramente conosciamo, cioè quella squadra che da queste partite ritrova, non dico gli stimoli, per gli stimoli ce li ha, però è chiaro che sta lasciando qualcosa per strada, qualche spiraglio rispetto all'anno scorso, ma era impensabile che potesse ripetere così. Però mi sembra che siano le partite che l'Inter aspetta, che l'Inter vuole, che l'Inter voglia fare per dimostrare agli altri, ma soprattutto a se stessa, i fatti, perché magari consapevolmente sentono sempre di essere comunque la squadra più forte di qua e di là, però poi sono queste le partite dove sono quelle serate che dai la dimostrazione, ritogli un po' di fiducia psicologica agli altri che pensano che quest'anno puoi avere qualche spiraglio dove attaccarti. E io credo che da questi quattro giorni l'Inter non potrà prendere niente decisivo perché è presto, però potrà rimandare un messaggio a se stessa e a tutto il campionato, che è vero che è un Inter che concede di più, che magari sorprende qualche gol,
però...
ma che forse rimane ancora la padrona di tutta la situazione se sta sul pezzo bene.
Stefano, cosa ti aspetti di capire da queste due partite?
Beh, sono curioso di capire come le gestirà Inzaghi. Cioè, secondo me è più importante in questo momento della stagione la partita con Napoli. Quindi non so come roterà. Però mi aspetto insomma un Inter matura, un Inter che ecco almeno non mostri titubanze, perché sono state tante le titubanze, cioè Inter Juve 4-2 devi chiudere, col Milan pensavi che fosse facile, hai perso un derby, il Milan ti ha umiliato, insomma ci sono state delle tappe interlocutorie in cui l'Inter ha balbettato, no? Non ha dato risposte certe. Qui io mi aspetto di capire appunto in queste due partite la maturità, cioè tutta l'Inter che è stata in questi tre anni, cioè in questo triennio di lavoro e passa di Inzaghi. Questi sono gli appuntamenti in cui non deve tradire. Quindi deve.
Però tu il focus lo metti sul Napoli.
Sul Napoli, sì, perché poi se la quarta partita in Champions,
sì,
puoi gestire. Voglio dire,
okay, pareggiare.
Esatto, voglio dire, non è che ti devi addannare l'anima che è una partita dentro fuori.
Quell'altra va da
l'altra
insegnare.
Invece psicologicamente va alla sosta, va al sorpasso, sei prima in classifica,
finisci
e
davanti.
Rimetti il vestito di sempre addosso.
Non è Stefano, è tornato la giusta, cioè, non è un dettaglio da poco, c'è la sosta dopo, rimurgini 15 giorni su quello che è stato o non è stato, cioè, quindi è importantissimo in un senso o nell'altro, perché dopo a bocce ferme si ragiona due settimane, se l'Inter ha sorpassato, se invece dovesse tra virgolette venire fuori non bene da queste due partite, un'altra due settimane lunghe, esatto, qualche certezza in più, cioè, quindi a cavallo di una sosta sappiamo che è sempre, non dico che vale doppio, però ha tanti risvolti in più, ecco, perché dopo c'è 15 giorni per pensare.
Poi quelle sono le partite che rimangono per due settimane, no? Se ne parla, tu batti il Napoli, fai il sorpasso per due settimane, parli del sorpasso dell'Inter sul Napoli. Pier Vincenzi, e chiudiamo.
Io dico che l'Inter sono partite completamente diverse, perché l'Arsenal è una squadra di qualità, dinamica, mobile, a differenza del Napoli che mi dispiace dirlo ma è una squadra un po', fa un calcio un po' basico, un po' statico, per quello è andata molto in difficoltà con
posizionale.
L'Atalanta si scambiano le posizioni, vanno, giocano molto più di principio, ormai pure Gasperini mica più quello di 10 anni fa,
no.
molto di principio, i giocatori leggono quello che devono fare e decidono loro in base ai principi che detta l'allenatore durante la settimana. Di codificato c'è poco. Conte, certo, fa un calcio un po' codificato, secondo me molto leggibile. Quindi sono due partite diverse. Quello che si può dire dell'Inter è che ha puntato sempre tutto da anni ormai sulla qualità. tutto, e secondo me manca un po' di ritmo, un po' di intensità, un po' di ferocia. Basta che aggiunge un pelo quella, cioè lo scontro, il duello da vincere più,
e quella potrebbe essere la partita.
Basta quello, e con l'Arsenal sarà, faranno un po' e un po', perché l'Arsenal pure è una squadra molto aggressiva. Secondo me si giocherà un calcio molto pulita, credo sia una partita pulita, magari può finire in pareggio. Col Napoli secondo me l'Inter è nettamente superiore, deve spingere quella partita là, però no, perché deve buttare fuori il Napoli da mentalmente, dice tu primo, non cioè tu sei sotto a me e ti rimetti
però
là.
Però sono le partite, una
quello che ha detto, se io mi rimetto il vestito da
come hai detto del calcio anche basico, quello sì, che dici basico, te posizionale dà fastidio, cioè si mettono là bassi e attenzione.
Poi finché l'Inter fa la partita col Napoli, finché il Napoli non ritrova Lukaku che allunga la squadra, che vince qualche duello in velocità, se no ragazzi è dura, tutto Caracciveglia, cioè se fa lui strappa uno contro uno, cioè è dura ragazzi.
Lukaku dell'ultima
deve
partita,
deve ritornare almeno Lukaku, cioè, proponibile, non dico quello dell'Inter, ma ci si deve un po' avvicinare, se no la squadra fa fatica proprio a attaccare lo spazio all'interno della linea difensiva.
Fabio, il Bologna ultima chiamata e ti saluto questa sera con...
Sì, all'odore, all'aria, scusami, dell'ultima chiamata, perché dopo è chiaro che se vuoi provare ad andare dentro almeno ai playoff, stasera devi, dopo c'hai Lille in casa, hai due trasferte a Lisbona difficile, il Borussia Dortmund, è chiaro che da questo e doppio impegno, Monaco stasera e Lille dopo, non dico sei, minimo quattro devi fare, ma è chiaro che se vuoi darti una possibilità di fare quegli 8-9 punti stasera, è chiaro che il Monaco è una squadra di livello in certo sapato, però devi
dove vedi il Bologna che ha fatto un progresso in questo momento con Italiano dopo 11 partite?
Il Bologna sta aumentando la propria identità, i giocatori stanno interpretando meglio il calcio di Italiano e c'erano i punti da fare, perché ormai è rimasto solo quello. Bologna produceva, non tanto sbagliava, però aveva due partite davanti, Cagliari e Lecce, dove era obbligata a vincere, l'ha fatto, non è sempre scontato, l'ha fatto, e adesso sai, mentalmente è entrato nel campionato, perché si trova a sinistra della classifica, nella posizione più consona alle proprie ambizioni, e quindi si è tolto, passami il termine, una scimmia dalle spalle dove non riusciva a sbloccarsi col nuovo allenatore. C'è empatia, ti posso dire che prima il problema non era che non legavano con l'allenatore era entrato sui giocatori, e che difficilmente sai, da una annata come l'anno scorso spingi un bottone e riparti subito, la coppa che avevano l'impegno da gestire, però partite di Cagliari e Lecce secondo me nel campionato di Bologna sono state la svolta, non per dirti che arriva in Champions, ma per fare il campionato che può fare, cioè trovarsi lì. Prima era bloccato mentalmente, non arrivava sta vittoria ed erano un po' bloccati, hanno fatto sei punti importanti, mi aspetto un Bologna che in campionato adesso faccia la sua parte, poi che arrivi settimo o ottavo questo non lo so, però doveva sbloccarsi mentalmente, l'ha fatto con sei punti importanti tra Cagliari e Lecce.
Bene Fabio, noi ti ringraziamo, buon lavoro come sempre.
Ciao Fabio.
Un abbraccio.
Ciao,
un abbraccio.
Un abbraccio. Ciao, un abbraccio a voi, buon proseguimento.
Andrea, ti devo salutare? O ti fermi?
Sì, vado. C'ho una risonanza al ginocchio.
C'è una risonanza?
Dai, rimani.
Sì, no, è vero, alle 5.
Va bene, non... vai via o rimani?
No, vado, vado.
Vabbè, allora ti ringraziamo e ci a presto con la risonanza, mi raccomando.
Speriamo bene, no?
Bene, break, torniamo tra poco.
Ciao, ciao Andrea.